titolo della mia relazione è Metafisica e Verità, per una rinnovata lettura del trascendentale Verum in Tommaso d'Aquino. E trascendentale Verum nella semplificazione offerta dalla manualistica neoscolastica è stato declinato come il ricorso alla tradizionale formula della verità come adequatio rei et intellectus. L'adequatio è stata trascritta come conformitas o conformabilitas e riferita al piano veritativo nell'orizzonte dell'intelletto conoscente che riproduce intenzionalmente la realtà oggettiva, e questo, secondo appunto la manualistica, costituirebbe lo snodo centrale della concezione della verità proposta da Tommaso d'Aquino. Si insiste cioè nel precisare che Tommaso ha dato valenza ontologica alla posizione di Aristotele, il quale assegnava una precedenza logica alla verità nell'intelletto, con la capacità componente e dividente, l'intelletto può stabilire nell'atto del giudicare la conformità della cosa conosciuta con la cosa esistente nella realtà. Questa è la tesi tradizionale della manualistica sul verum trascendentale in Tommaso d'Aquino. A mio parere la questione in realtà è molto più complessa, non appena si prendono in esame i testi in cui Tommaso tratta della verità, in particolare i testi della Summa Teologica, i primi due articoli della Questio 16 della prima parte e gli articoli che compongono la Questio prima delle questioni disputate de veritate. In questi testi Tommaso intende individuare i principali nuclei teoretici della verità con un'attenzione precipuamente gnoseologico-metafisica, ossia non orientata direttamente sul versante teologico in senso stretto. Il primo dei 12 articoli del De Veritate si pone infatti la domanda quid est veritas e dice che per definire la verità dobbiamo tenere conto del riferimento all'ente. La verità va intesa come una addizio all'ente, non un'aggiunta sul tipo della differenza che si aggiunge al genere o dell'accidente che si aggiunge alla sostanza. L'ente infatti non è un genere e ciò che si aggiunge all'ente deve esprimere un modo dell'ente stesso che non è espresso dal nome ente. I tre termini, adequatio, intellectus e res, presenti nella definizione formale della verità come adequatio, intellectus e rei, vanno sottoposti ad analisi metafisica, inclusiva cioè di noetico e di ontico, perché si possa avvistare la caratteristica complessiva della verità. La prima delle tre questioni raccolte sotto il titolo generale De Veritate è dedicata all'individuazione dei nodi teoretici della verità con un'attenzione che qualificherei precipuamente gnoseologico-metafisica, ossia, come dicevo già prima, non orientata in senso stretto sul versante teologico. Il primo dei 12 articoli infatti si pone la domanda quid est veritas, l'ampia risposta prende le mosse dalla riconosciuta necessità di applicare all'investigazione circa che cos'è una cosa il metodo che si applica alla dimostrazione, ossia il metodo di attivare la riduzione a determinati principi primi. Modello principe di questa riduzione ai principi primi è costituito dalla nozione di ens, che è la più nota all'intelletto e alla quale si possono ricondurre tutte le altre nozioni dell'intelletto. Se vogliamo definire la verità, sottintende Tommaso, dobbiamo tenere conto della necessità di fare riferimento all'ente e la verità va intesa come un addizio all'ente, non come dicevo già anticipando, un'aggiunta sul tipo della differenza che si aggiunge al genere o dell'accidente che si aggiunge alla sostanza, perché l'ente non è un genere, e ciò che può dirsi che si aggiunge all'ente deve esprimere un modo dell'ente stesso che non è espresso dal nome ente. Può esprimere, ad esempio, un modo speciale dell'ente in rapporto ai diversi gradi di essere propri dell'ente. La sostanza è un nome che non aggiunge differenze all'ente, ma esprime uno speciale modo di essere ente, ossia l'ente di per se stesso. Un'altra modalità di aggiungersi all'ente può riguardare un modo generale che accompagna ogni ente o in ordine a ciascun ente preso in se stesso o in ordine a un modo che l'ente acquisisce in base alla relazione con un altro ente. Questa relazione di un ente a un altro ente può specificarsi come divisione o separazione di uno dall'altro, e ne è esempio il termine aliquid, inteso come quasi aliud quid. Il modo trascendentale aliquid va da corrispettivo al modo trascendentale unum. Aliquid dice la divisione di ogni ente dall'altro, come l'unum dice il modo di essere in se stesso indiviso. Oppure la relazione di un ente a un altro può cogliere la convenienza nelle relazioni di un ente con un altro. E per stabilire questa convenienza relazionale, per cui ogni ente viene ad avere un ordine o una modalità per cui conviene con un altro ente, trattandosi di relazioni quasi modi generali che conseguono ad ogni ente, possiamo mantenere la denominazione di trascendentali. Tommaso dichiara che deve necessariamente darsi un luogo capace di contenere le modalità di convenienza relazionale di ogni ente. E questo luogo deputato è l'anima, aristotelicamente definita, capace di accogliere la totalità degli enti, poiché con la propria capacità accoglie la relazione di convenienza di ogni ente all'appetito o desiderio espressa, questa convenienza è espressa dal termine bonum, mentre con l'intelletto coglie la relazione di convenienza di ogni ente con la conoscenza intellettiva che è espressa dal termine verum. Segue la spiegazione della assimilazione tra conoscente e conosciuto che caratterizza la natura dell'atto di conoscenza intellettiva attraverso la quale si verifica la concordanza tra l'ente e il risultato dell'assimilazione fatta dall'intelletto. Un po' faticoso, ma è questa la premessa in base alla quale Tommaso afferma che c'è la concordanza espressa dalla formula adequatio intellectus et rei, espressione che esprime compiutamente la nozione di vero dal punto di vista formale. Queste esplicitazioni di Tommaso sono in qualche modo un territorio indispensabile, un prerequisito irrinunciabile della possibilità di dare una risposta alla domanda quid est veritas. Per cui, se si sottrae il termine adequatio dalla considerazione ontologica della convenienza fra gli enti, la quale a sua volta si attua nell'anima intellettiva in cui ogni ente produce assimilazione, e in rapporto ad essa l'intelletto esprime la convenienza o concordia o adequatio, se si sottrae questo passaggio, la formula dell'adequatio intellectus et rei manca della completezza. Più che come una definizione, quindi, questa formula viene fatta valere come enunciazione brachilogica dei tre termini: adequatio intellectus res, che vanno sottoposte ad analisi metafisica, inclusiva cioè di noetico e di ontico, perché si possa avvistare la caratteristica formale della verità. Ed è nel seguito del testo, molto ampio questo primo articolo, è nel seguito del testo che Tommaso risponde esplicitando con estrema chiarezza come il volto della verità sia talmente ampio e articolato che pur limitandosi al nesso verità-conoscenza, ossia senza toccare la problematica teologica della verità, si impongono tre definizioni complementari di verità e di vero. E vedremo che sono tutte e tre da tenere insieme, non se ne può scegliere una sola. A una prima lettura il testo di Tommaso appare una ricognizione delle definizioni di verità riscontrate negli autori da lui frequentati, ossia in Aristotele, in alcuni pensatori arabi, Avicenna, Ebrei, Isacco Israeli, in autori cristiani, Ilario di Poitiers, Agostino di Ippona, Anselmo d'Aosta. Uno sguardo ermeneutico più attento fa emergere altre considerazioni, cioè che l'elenco delle definizioni di verità dei vari autori ricordati, da un lato obbedisce a una tripartizione di modi, ossia di aspetti differenti della verità che si vogliono evidenziare, e dall'altro che le citazioni vengono per così dire sistematizzate, sia esposte e disposte secondo una coerenza di contenuto, per cui accade che Agostino venga citato sia nel primo modo sia nel terzo, in riferimento a definizioni di verità tratte da opere diverse, nei Soliloquia e nel De vera religione. E ripeto poi che Tommaso giudica le varie definizioni come tutte da accogliere. Per questo è importantissimo, secondo me, comprendere la ragione specifica della tripartizione tematica dei riferimenti alle autorità. Leggiamo il testo che si presenta nel primo modo. Il testo latino che leggo è sempre breve, per voi sicuramente comprensibile, ma poi lo commento. Uno modo: secundum illud quod precedit rationem veritatis, et in quo verum fundatur. In il primo modo, secundum illud quod precedit rationem veritatis, in quo verum fundatur, Augustinus verum est id quod est, Avicenna veritas cuiuscunque rei est proprietas sui esse quod stabilitum est ei. Primo modo, o primo approccio definitorio alla verità proposto da Tommaso, è considerato preparatorio, quod precedit. Il presupposto avvistato è quello ontologico. La verità appella al piano dell'essere degli enti, un piano ontologico in cui gli enti sono radicati nella loro esistenza, testo di Agostino, verum est illud quod est, o nell'atto di essere che li contrassegna stabilmente nel passo di Avicenna. Est veritas est proprietas sui esse quod stabilitum est ei. Presupposto ontologico dunque non è arbitrario, perché esso solo è garanzia, si usa il termine fundatur, dello spazio della verità. Secondo modo, seconda illustrazione della definizione di verità, che si concentra questa volta nel suo ambito formale, quello dell'intelletto, che giudica in modo conforme alla conoscenza della cosa conosciuta. Le autorità evocate sono quelle di Isacco Israele, Anselmo d'Aosta e Aristotele. Allora, siamo a livello della verità che si produce attraverso le operazioni formali dell'intelletto umano, che sono la definizione e il giudizio. Alio modo, definitur secundum id in quo formaliter ratio veri perficitur. Et sic dicit Isaac, Isaaco Israeli, quod veritas est adequatio rei et intellectus. Anselmus, veritas est rectitudo solamente perceptibilis. Rectitudo ista, secundum adequationem quandam dicitur, et philosophus Aristotele, in quarto metafisice, dicit quod definiens verum dicimus cum dicitur esse quod est aut non esse quod non est. Tre autorità, la convergenza delle tre autorità citate a me sembra perspicua, anche perché Tommaso stesso si premura di spiegare il termine rectitudo della definizione di Anselmo e lo intende come asseveramento della verità da parte dell'intelletto che coglie l'essere delle cose nella sua rectitudo. Che da Anselmo è intesa la rectitudo come veritas, da Anselmo è intesa come rispondenza all'idea esemplare esistente nella mente divina. Arriviamo al terzo modo, dopo primo preparatorio, il secondo è formale. Il terzo modo di definire la verità riguarda il livello dei risultati che conseguono alla verità. Per Ilario di Poitiers, l'effectus consequens è individuato nella capacità di manifestazione e di acclaramento dell'essere. Lo leggeremo tutto, ma lo anticipo. Questa è splendida per me, questa citazione di Ilario di Poitiers in rapporto alla verità. Verum est manifestativum et declarativum esse. Questo livello sembra sviluppare la nostra attenzione alla filosofia contemporanea, sembra sviluppare la concezione della verità che da Heidegger nel suo Von Wesen der Wahrheit, essenza della verità, quando dice che la verità è non nascondimento o disvelamento dell'essere nella sua pienezza. Ecco dove trovo anche l'eccezionalità di questa definizione di Ilario. Vediamo come la riporta Tommaso. Terzo modo, definitur verum secundum effectum consequentem, l'effetto che produce. Sic Ilarius, verum est declarativum et manifestativum esse. Et Augustinus, de vera religione, veritas est qua ostenditur id quod est. Ostenditur. Prima abbiamo visto manifestativum et declarativum, qui ostenditur. Et in eodem libro, sempre nel De vera religione, l'ultima citazione di Agostino, veritas est secundum quam de inferioribus judicamus. Tommaso accosta alla folgorante definizione di Ilario due testi di Agostino, quella veritas est qua ostenditur, questo il verbo ostendersi attesta sul piano ostensivo, manifestativo degli enti. E l'altra citazione, veritas secundum quam de inferioribus judicamus. Qui è l'effetto della verità nella mente. La verità nella mente ci consente, ci conferisce la sicurezza di esprimere giudizi sugli enti del mondo sensibile, esprimerli in modo per il soggetto assolutamente certo. Quando diciamo, ad esempio, questo è migliore di quello, spontaneamente, ma con certezza, oppure il mutevole, l'esempio è di Agostino, il mutevole è inferiore all'immutabile. Come già ho detto, tutti gli aspetti menzionati in questo testo di Tommaso sono da considerare costitutivi di una specificazione delle proprietà che concorrono a definire l'inesauribile volto della verità. E in questo vedo il senso della trascendentalità, che va oltre la relazione formale che la verità contrae con l'intelletto giudicante e va a sestarsi nella centralità della metanoetica e della metaontica, dove la verità si manifesta allo spirito capace di autocoscienza. Altro punto, che sarà poi quello con cui andremo piano piano a concludere, la verità come misura delle cose. E qui vedremo, oltre all'istanza dei tre versanti avanzati prima da Tommaso, gli aspetti dove c'è una relazione che ci intriga molto, quella del rapporto tra unicità della verità e il pluralismo della verità. Siamo sempre nella questione disputate de veritate nell'articolo primo Tommaso dischiude l'orizzonte della verità richiamandone i tratti definitori essenziali, ma senza, nel testo che abbiamo visto, esplicitare il riferimento ultimo, cioè il riferimento alla verità conferita alle cose dall'intelletto divino creatore. E qui la questione richiede particolare tensione ermeneutica, perché siamo nello spazio del rapporto filosofia e teologia di Tommaso, dove Tommaso prevede la possibilità di un uso di concetti desunti derivati dalla rivelazione, ma in senso, in ambito, in estensione, prettamente, restando nel campo prettamente filosofico. La prima domanda che abbiamo nell'articolo 4 della questione prima del De Veritate riguarda la differenza che si deve far emergere tra la verità delle cose e la verità dell'intelletto. Qui abbiamo una risposta che alcuni studiosi hanno già evidenziato portando avanti quel discorso troppo limitato dell'adequatio di cui vi ho parlato all'inizio, e il passo di Tommaso, che è stato giustamente valorizzato da questi altri pensatori, è il seguente. De veritate, questo primo articolo 4, il corpus dice: «Est ergo veritas primo et proprio in intellectu divino». In intellectu umano, veritas est, quidem proprie, set secundario, in rebus autem, veritas est in proprie et secundario, quia non nisi per respectum ad alteram duarum veritatum. Nelle cose la verità è in proprie e secondaria perché rinvia necessariamente al rispetto, a relazione, a una o l'altra delle altre due verità, l'intelletto divino e l'intelletto umano. Questa dichiarazione è preceduta dall'introduzione di un nuovo termine che esplicita, dilatandola, la nozione di adeguazione. Esattamente nell'articolo 2, dove Tommaso mette a fuoco come l'operazione che porta al vero è il risultato della commisurazione che si compie tra ciò che l'intelletto è arrivato a conoscere e la cosa che ha mosso l'intelletto. La commensuratio è volta a verificare il livello di adeguazione compiuto dall'intelletto, che per primo raggiunge il livello del vero, mentre la cosa è vera solo posteriormente all'attività dell'intelletto. Dalla specificazione dell'adequatio come commensuratio Tommaso perviene al termine mensura e al verbo mensurare per indicare il processo che sottostà all'emergere della verità. E la misura è diversamente allocata a seconda che si parli di res e intelletto divino oppure di res e intelletto umano. L'intelletto divino è definito da Tommaso practicus, poietico, in termini tommasiani, creatore, mentre l'intelletto umano è speculativus nell'ambito delle res naturales, ossia opera solo sotto lo stimolo che riceve dagli oggetti. La modalità del misurare o della misura è diversa proprio in riferimento all'autonomia dell'intelletto. Il livello differenziato di verità è determinato dalla differente caratteristica dell'intelletto in rapporto alle cose. Cerco di spiegare, mentre l'intelletto divino è misurante, dunque non riceve la sua verità dall'essere delle cose, bensì la produce egli stesso, conoscendole, un conoscere che è creare. L'intelletto umano è misurato dall'essere delle cose, ossia è questo essere delle cose che attiva l'atto umano di conoscenza, e sempre a questo essere ritorna per accertare l'adequazio al termine del suo atto costitutivo. Quindi l'intelletto umano può compiere un atto di misurazione piena solo sulle cose artificiali, solo sui prodotti della propria attività artistico-poietica. Quindi Tommaso è orientato a stabilire una gerarchia di livelli della verità. La misura dell'intelletto divino è quella prioritaria e decisiva. La misura dell'intelletto umano è posteriore, al punto che non decide dell'esistenza della verità. Se non ci fosse nessun intelletto umano, la verità esisterebbe lo stesso. Una frase che va ponderata, ma è esplicita, ha un senso e ha un'ermeneutica che la giustifica in toto, senza annullare naturalmente l'importanza dell'intelletto umano. Ripeto, se non ci fosse alcun intelletto umano, la verità esisterebbe lo stesso. Quest'ultima ipotesi di Tommaso va intesa nella sua portata esemplificativa, ossia in relazione al primato dell'intelletto in ordine alla verità, dove è chiaro che essendo in discussione un duplice ordine di intelletti, quello archetipo divino e quello finito dell'uomo, la garanzia della trascendentalità del verum come relazione tra l'essere e l'intelletto è data originariamente dall'intelletto archetipo onnipotente e onnisciente. Ma con questo, chiarisco, non si vuole affatto escludere la partecipazione dell'intelletto umano nella costituzione della verità, dal momento che la verità, a livello di scoperta che di essa fa il soggetto uomo, il soggetto che la riconosce, si definisce nella relazione trascendentale tra l'essere delle cose e l'intelletto. A ogni ente in quanto ente spetta la proprietà di essere intelligibile all'intelletto umano. E questa intelligibilità appartiene in modo necessario così intimamente al nucleo essenziale delle cose che le espressioni essere essente e essere conoscibile per l'intelletto umano possono stare l'una per l'altra e non ci può essere nessun ente del quale non si possa dire e non si debba dire che è accessibile e comprensibile allo sforzo conoscitivo dell'uomo. Concludo quello che va tenuto fermo dell'intero impianto metafisico tommasiano è che la conoscibilità umana delle cose si pone dopo, posterius, la conoscenza che Dio ha delle stesse, un dopo che rappresenta l'indicazione esplicita della condizione di possibilità per le cose di essere conosciute dall'uomo. Il prius è l'archetipo ontologicamente determinante, è dunque il vero trascendentale che fonda la possibilità di darsi di intelletti che, pur non essendo creatori dell'essere delle cose, ne sono indagatori ed amplificatori attraverso la verità raggiunta mediante la loro estensione conoscitiva. E questa è un'indicazione quanto mai importante per inalvearci nella assunzione della circolarità tra metanoetico e metaontico che abbiamo configurato come un ganglio essenziale per assestarsi nella prospettiva della metafisica dei trascendentali.